A qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimich.
Il coming out di Crialese, il cinema dei corpi a Venezia, è una grande assente, la critica. Ne parliamo oggi con la presidente del sindacato critici, Cristiana Paternò. Benvenuta Cristiana, grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Cristiana, ieri era il giorno del terzo film italiano in concorso a Venezia 79, L'immensità di Emanuele Crialese. È un film che non ha convinto del tutto, per usare un eufemismo. Mi riferisco in particolare alla recensione di Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera di oggi, di cui leggo un estratto. La dichiarazione di Emanuele Crialese sulla forte valenza autobiografica di L'immensità costringe a fare i conti non solo con il film, ma anche con i modi con cui questa sincerità ha preso una forma cinematografica. E invece di facilitare, complica l'analisi e il giudizio. Perché i turbamenti dell'adolescente Adriana, che si presenta come Andrea e si sente a disagio nei vestiti femminili, non sono il tema principale del film, ma si intrecciano e spesso fanno un passo indietro di fronte alle difficoltà di Clara, Penelope Cruz, a vivere il proprio ruolo di moglie e di madre. La sceneggiatura di Crialese dà l'impressione di ondeggiare tra queste due infelicità senza voler mai farci davvero i conti. Tanto che alla fine sembra che sia la famiglia a rendere infelici le persone con il suo groviglio di ruoli e di obblighi. L'urgenza del tema spinge il regista Crialese a mettere da parte il suo gusto per le immagini che si stampano nella memoria, ma lascia alla fine la sensazione di un percorso affrontato con eccessive precauzioni, quasi timoroso della propria sfida. Hai visto il film? Sei d'accordo con questa recensione di Paolo Mereghetti?
Allora, intanto vorrei precisare una cosa, perché l'ha detto Crialese, ma io sono abbastanza d'accordo con lui: non si tratta di un film coming out. E non si tratta nemmeno di un film sulla transizione o sul transgender. In realtà io credo che sia soprattutto un film sul patriarcato, ed ecco, questo mette insieme questi due aspetti, cioè il disagio di un adolescente, di una bambina, ragazzina, che però non si sente femmina ma si sente maschio, e quindi chiaramente rifiuta i vestiti femminili, e poi insomma è un coming of age anche il film, no? Quindi vediamo come poi matura un suo cambiamento, però anche l'impossibilità per una donna borghese di stare in un ruolo di moglie tradita, per esempio, in modo seriale, perché il marito è un adultero seriale, no? E anche, diciamo, di rappresentare un po' quella famiglia tradizionale, perché invece lei è molto empatica nei confronti di questa figlio, diciamo. Quindi in realtà il film, insomma, ha delle debolezze, certamente non ha convinto, però credo che gli vada riconosciuto questa capacità di analisi proprio del patriarcato in quegli anni.
Insomma. È importante questa tua precisazione, perché ci consente di aprire una piccola parentesi su come i giornali raccontano anche la mostra. Effettivamente è passato un po' il messaggio che il tema fondamentale del film fosse appunto lo spunto autobiografico, questo coming out del regista, che poi lui effettivamente ha ribadito anche in conferenza stampa, e che il motivo, diciamo, del film principale fosse questo processo di transizione. Invece non è così. Tra l'altro il film ha anche dei momenti molto da commedia, quindi non è così drammatico come può sembrare. Però questo ci interroga anche su come molto spesso noi giornalisti, noi critici, diciamo, fuorviamo anche il pubblico, no? Che non è magari qui a Venezia, che attende di vedere questi film una volta che questi film arriveranno in sala, a Dio piacendo ovviamente, e però si ritrovano poi davanti a qualcosa che non era quella che immaginavano.
Guarda, dici bene, nel senso che mi pare che si parli sempre meno di linguaggio, di sguardo, di capacità di un autore, poi cioè il contenuto va bene, certo, si parte sempre da un contenuto, ma poi il contenuto viene declinato, no, in tante forme diverse. La funzione storicamente della critica era proprio questa, anche di essere un tramite tra gli artisti e il pubblico. È la cosa che noi abbiamo come Sindacato Critici nel nuovo logo della Settimana Internazionale della Critica, che come sai è organizzata proprio dal Sindacato Critici. Abbiamo voluto sottolineare proprio questo aspetto nel nuovo logo che è partito da quest'anno, cioè c'è questo, diciamo, questo schermo che da un lato è aperto, no? Quindi abbiamo parlato di sfondamento di una quarta parete e comunque di capacità di far dialogare appunto gli artisti, la mediazione della critica e il pubblico, perché poi il pubblico è la cosa che veramente ci interessa e in questo momento è cruciale riportare le persone in sala.
Chiaro, ma guarda, io facendo la rassegna stampa in preparazione di questo podcast stamattina ho avuto delle difficoltà non da poco, proprio a, sapendo che dovevi venire anche tu in trasmissione, a trovare dei critici che scrivessero sui giornali di oggi, quindi mi sono messo a spulciare, alla fine qualcosa è venuto fuori ma molto poco. Questo è un altro tema di cui magari parleremo dopo, ma a proposito di critici che fanno ancora il mestiere dei critici e ci dicono qualcosa di interessante sui film che vediamo qui alla mostra, Alessandra Levantesi Kesic sulla stampa, parlando di un altro dei film in concorso passati ieri, The Whale di Darren Aronofsky, secondo me introduce una chiave interessante per leggere il film. Il titolo del pezzo è Così il corpo racconta il dolore dell'anima, peraltro è adattabile anche al film di Crialese. Mettendo in scena The Whale, brillante PS del 41enne Samuel D. Hunter, Darren Aronofsky ha realizzato un rigoroso Kammerspiel che porta respiro di cinema nello spazio dell'appartamento in cui si svolge l'azione. Se poi si aggiunge che la balena del titolo è tanto quella biblica di Giona quanto quella melvilliana di Moby Dick e soprattutto si riferisce a un protagonista affetto da un'invalidante forma di obesità, si capisce che stiamo parlando di un film di dense stratificazioni letterarie, spirituali, religiose e umane, la cui scommessa di creare una corrente di profonda empatia verso un personaggio di respingente abnormità fisica è pienamente riuscita. Al di là del giudizio di merito sul film, mi piace molto questa chiave del corpo, perché effettivamente, al di là dei temi marketing che i giornali hanno, diciamo, squadernato in questi giorni, il primo dei quali il transgender fondamentalmente, il corpo invece è sicuramente il centro di molti titoli che abbiamo visto finora alla mostra, come se nell'epoca appunto della smaterializzazione dei corpi il corpo si volesse riprendere la scena in maniera prepotente.
Intanto il corpo è da sempre al centro della performance artistica, non solo nel cinema ma anche, pensiamo, al teatro, no? Tra l'altro, parentesi, il pubblico che stenta a tornare nelle sale cinematografiche invece è tornato prepotentemente a teatro. Questo ci dovrebbe far riflettere proprio sul bisogno che c'è di comunicare attraverso i corpi, perché il corpo dell'attore chiaramente sul palcoscenico è presente, è vivo, è lì ed è a 2, 4, 5 metri da noi. Però chiudo questa parentesi, e sicuramente ci sono tanti film in cui il corpo ci parla, diciamo c'è stata tutta un filone di film sul transgender. In concorso c'è stato Monica di Andrea Pallauro, che anche lì è tutto costruito sul corpo, molto guardato molto da vicino, a distanza proprio super ravvicinata di questa attrice transgender, che però giustamente vuole essere considerata un'attrice tout court, insomma,
non un'icona
di là, sì, esatto, non un'icona del transgender. The Whale, chiaramente, come un po' tutto il cinema di Aronofsky, porta questo discorso alle estreme conseguenze, no? Pensiamo anche The Wrestler, in fondo, che poi vinse qui nel 2008 il Leone d'Oro proprio a Venezia, che è un film che lavora su un corpo attoriale, anche proprio recuperando un percorso personale dell'attore, no? Quindi diciamo è un po' una discesa agli inferi e un tentativo di redenzione. Anche qui c'è fortissimo il tema della redenzione, anche in The Whale.
Tra l'altro,
in effetti finisco solo e poi ti lascio immediatamente la parola. Tra l'altro è un film interessante perché ha un sottotesto religioso piuttosto cospicuo.
No, tra l'altro citavi The Wrestler giustamente perché tra The Whale e The Wrestler, al di là della doppia V del titolo, ci sono molti punti di contatto, il primo dei quali è la scelta dell'attore, perché se The Wrestler è stato il film che ha riportato appunto Mickey Rourke quasi, no, alla vita, perché era stato dimenticato almeno la vita artistica, e qui abbiamo Brendan Fraser che effettivamente dagli anni 90 in poi, dalla Mummia in poi, si era un po' perso. Lo ritroviamo, ovviamente è un Brendan Fraser che non ci ricordavamo così, è molto ingrassato nel frattempo, non pesa i 266 kg, ma comunque è molto ingrassato, e anche questa è una di quelle prove che possono davvero salvare una carriera artistica. E dico questo perché sempre sulla stampa di oggi Asya Nomandayan scrive un corsivo molto interessante, un'altra diciamo chiave di lettura dei film che sono passati in concorso e non a Venezia, dal titolo Se il cinema è un modo per salvarsi la vita. Faccio una piccola introduzione se non si capisce bene l'estratto. Si è parlato molto appunto di temi e di icone, quindi i transgender che fanno i transgender. Asya Nomandayan ci ricorda che il cinema però è soprattutto trasfigurazione, è soprattutto menzogna, è soprattutto metamorfosi. E scrive: un autore parla sempre solo di se stesso, anche se fa un film su alieni cannibali o su dinosauri psicotici. Lo sguardo sull'oggetto è ciò che rende il cinema un fatto personale, sempre. Da qualche anno a questa parte il cinema è al centro di polemiche identitarie. Gal Gadot non dovrebbe interpretare Cleopatra in quanto israeliana. Eddie Redmayne si è pentito di aver interpretato un transessuale nel film Danish Girl. Jared Leto è stato contestato per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club. Recitare è un mestiere che si basa sul mentire e sull'essere altro da sé. Le velleità identitarie non dovrebbero nemmeno essere pensate. Marlon Brando descriveva così il lavoro dell'attore: noi recitiamo per salvarci la vita, lo facciamo tutti i giorni. Le persone mentono costantemente, ogni giorno. Se essere attori significasse essere se stessi, rimarrebbero tutti disoccupati. Ma, grazie a Dio, il cinema non è la vita. Lisette potrebbe vincere la Coppa Volpi. Potremmo portarci avanti sull'avere un'opinione su un transessuale che vince per la migliore interpretazione femminile. Meglio però non parlarne in pubblico. È molto interessante perché ci ricorda effettivamente che non basta essere quello che si interpreta, ma il contrario, è quello che si interpreta che a volte consente a chi lo interpreta di essere qualcuno, di essere se stessi. È il caso appunto di Brendan Fraser attraverso The Whale e di Mickey Rourke attraverso The Wrestler.
Sì, tra l'altro a proposito di Brendan Fraser, chiaramente forse è stato già detto ma in questa sede, ma lui indossa ovviamente una tuta protesica, cioè non è che è ingrassato fino a quel peso, però sicuramente ha attraversato un periodo di grave depressione, cosa che ha raccontato, ed era anche molto molto ingrassato e non è più, diciamo, il sex symbol che era stato all'inizio della sua carriera. Ma insomma, il cinema può lavorare anche in due modi diametralmente opposti, no? Può, come si faceva nel neorealismo, prendere dalla strada e ancora si continua a fare, no? In un cinema, diciamo, di discendenza documentaristica o comunque rosselliniano, prendere degli interpreti che poi sono se stessi, cioè che mettono in scena qualcosa che appartiene alla propria vita, oppure andare nella direzione esattamente opposta, quella dell'actor studio, quindi lavorare proprio a un'identificazione con il personaggio, ma partendo da lontanissimo e arrivandoci per un percorso molto complesso. Quindi ci sono veramente due modi di essere attore.
Credo che la questione posta riguardi un po' questa esagerazione del politicamente corretto, oggi particolarmente dominante, per cui per fare un gay bisogna essere gay, per interpretare un transgender bisogna essere un transgender, per interpretare un obeso bisogna essere necessariamente obeso. Cioè io credo che secondo me dobbiamo ricominciare a smarcarci un po' da questa cosa. Non dico di tornare al passato, quando addirittura i ruoli delle donne erano interpretati da uomini, ma parlo dell'Ottocento evidentemente, però è chiaro che stiamo parlando appunto dell'arte della finzione, e nell'arte della finzione ci dovrebbe essere un po' questa scissione tra l'interprete e la maschera.
Beh, è una rivendicazione di libertà che è giustissima. Diciamo che Hollywood in questo momento sta rimettendo dei paletti, no? E io lo capisco anche, cioè è vero che il politically correct è un'ossessione, è anche vero che bisogna recuperare decenni di arretratezza nei confronti delle donne, nei confronti del diciamo la popolazione black. Adesso per esempio tu conosci le nuove regole dell'Academy, no? Da punteggio avere nel crew o nel cast non so, degli orientali,
una percentuale
comunque di minoranze, chiamiamole minoranze. Poi a volte minoranze non sono, perché nel caso degli afroamericani o dei latinos addirittura, che sono forse la maggioranza oggi negli Stati Uniti, però comunque una rappresentanza di tutta la società. Allora, sono due istanze diverse. L'istanza artistica è un'istanza di libertà, chiaramente, quindi ognuno poi, cioè puoi prendere una donna per interpretare un cavallo, no? Ma al contempo invece c'è un'istanza...
O un asino per interpretare l'intero genere umano, cosa che è stata fatta in maniera egregia, devo dire.
Bravissimo. E tra l'altro l'asino torna in...
Skolimowski.
No, ma anche in The Banshees of Inisherin, di Marty McDonagh, che abbiamo visto stamattina, perché c'è Colin Farrell ha come miglior amico, diciamo, questa asinella, quindi gli asini tornano.
Bene.
Ma nello stesso tempo poi c'è invece un'istanza sociale e politica, chiaramente fortemente politica, io questa la comprendo.
Sì, e io aggiungo questa cosa che ci consente di introdurre il tema che volevo discutere con te. Molto spesso dicevamo sui giornali, il cinema è diventato anche il pretesto per diciamo parlare di temi sociali, temi politici. Io lo chiamo anche il marketing del cinema, no? Perché a volte appunto si vendono dei film a partire dai temi, cosa che secondo me non fa sempre bene i film. E questo però si traduce anche in una, diciamo, in una specie in via d'estinzione ormai sui quotidiani, che appunto è quella del critico. E siccome sei il presidente del sindacato critici, volevo sentire un tuo parere e se questo effettivamente è un fenomeno irreversibile.
Allora, in parte è un fenomeno dettato anche dalla televisione, no? In televisione si va nei salotti per parlare di argomenti, tutti sanno tutto, tutti possono parlare di tutto. Il cinema poi per eccellenza è l'argomento di cui tutti parlano e giustamente tutti hanno un'opinione. Però è come quasi se non ci fosse una specializzazione, una specificità. Io penso chiaramente sempre a Nanni Moretti, no? Quando si scagliava e diceva: parlo io mai di chimica o di ingegneria, ecco, però di cinema parlano tutti e va benissimo. Il critico, come dicevo prima, invece ha una funzione ben precisa, perché ha una preparazione che gli permette di decodificare un'opera e di portarla allo spettatore, anche di smontarla nelle sue parti. Dal punto di vista proprio del linguaggio, dello sguardo del singolo autore. Però non si fa più, la critica ha cambiato completamente pelle. Nei quotidiani ci sono rimasti dei grandi critici, abbiamo citato Mereghetti, uno su tutti, insomma, ma sono sempre di più una sparuta pattuglia, spesso quando si ritirano non vengono sostituiti. E credo che per oggi la critica si eserciti in altri modi, in altre forme. Quello che stiamo facendo adesso è fare critica, quindi un podcast, fare il programmer di un festival, quindi selezionare e scegliere i film da inserire in un programma è fare critica, anche costruire un crito film, quindi lavorare con le immagini, sulle immagini, proprio per
i saggi sul cinema.
Quindi saggi sul cinema in audiovisivo.
Fare un post?
Qui possiamo discutere. Sì, potrebbe essere critica se dietro c'è un ragionamento. Se è solo l'espressione viscerale di un mi piace o non mi piace, per me non è critica, anche perché non me ne importa niente fondamentalmente di sapere se il film è, ti è piaciuto o non ti è piaciuto. Quello che mi interessa è appunto che tu mi aiuti a comprenderlo.
Non scrive post, ma di tweet invece, di tweet Bonda, Federico Puntigia, il nostro collega del Fatto Quotidiano, a cui questa mostra non sta piacendo e lo dice senza giri di parole. Il titolo del suo pezzo di oggi, Prove scarse e film banali, Venezia per ora è debole. Venezia, l'immensità, non esageriamo. Al netto di qualche bella immagine, di cui peraltro si sente lo sforzo, la comunicazione, se volete il coming out di Crealese, ha una necessità che la forma e la sostanza non condividono. Peggio accade con i figli degli altri. E non si può dire che Rebecca Zlotowski non ci abbia avvisato. Come finisce? Male, naturalmente, si chiedono nell'incipit gli studenti alle prese con le relazioni pericolose di Roger Vadim. Ma la sorte di quest'altro film, inopinatamente in concorso. La 79esima mostra pare non sparigliare per nazionalità, bensì accomunare per irresolutezza. Troppe le opere ignave, orfane di invenzione e deboli di visione. Occorre riflettere, forse, pregare. Oggi passa in viaggio di Gianfranco Rosi, l'ultimo leone d'oro tricolore nell'ormai lontano 2013 con Sacro Gra, che documenta i viaggi apostolici di Papa Francesco. Per i miscredenti c'è la popstar Harry Styles in Don't Worry Darling di Olivia Wilde. Bel titolo, ma davvero possiamo non preoccuparci per questo cinema? Molto transcende, Forse troppo.
Beh, Puntigia è così, eh? È il suo stile. Anche lui c'ha uno sguardo.
Sì.
Non sono completamente d'accordo, però è vero che abbiamo visto molti film mediocri, direi. Medi, quindi, non deprecabili, ma non entusiasmanti. Però, diciamo, qualche perla c'è stata. E poi insomma dobbiamo ancora, c'è cioè, tutta una settimana che scorre, quindi dobbiamo vedere altre cose e poi le selezioni si fanno con quello che offre anche il mercato,
con le annate del cinema,
diceva Gillo Pontecorvo, è come andare a raccogliere funghi, insomma, se non ci sono, non ci sono.
Ma speriamo soprattutto che non siano velenosi. Io grazie Cristiana Paternò per essere stata qui con noi e ci diamo appuntamento per domani con una nuova puntata di A qualcuno piace radio.
Avete ascoltato A qualcuno piace radio, un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo, produzione Cube Radio, emittente dello IUSVE di Venezia, distribuzione Raduni, associazione degli operatori radiofonici e media universitari italiani.